Gloria a Dio. Intanto salutiamo il nostro fratello Rosario Ciaccio che si trova a casa, e Mariella naturalmente, sua moglie. E ringraziamo Dio anche per come il Signore lo ha protetto per quello che ha avuto, e senza entrare troppo nei particolari. Grazie a Dio, Rosario, sei ancora. Il paradiso può attendere. Il cielo può aspettare, il paradiso può attendere e in ogni caso ancora ci devi sopportare. Quanti erano presenti domenica scorsa sanno che abbiamo iniziato un tema e il tema è pronti per un tempo nuovo. Pronti per un tempo nuovo. E chi non c'era può ascoltarsi la predica. E abbiamo iniziato con un verso dal libro di Giosuè, al capitolo 3, un verso che noi abbiamo definito sicuramente profetico per le nostre vite, il versetto 4, per non fare di nuovo la predica della volta scorsa, abbiamo il passaggio è quello del popolo di Israele, il passaggio del Giordano per entrare nella terra promessa, e Giosuè dà delle direttive molto chiare, molto, molto precise, molto definite. E al versetto 4 di Giosuè, al capitolo 3, è scritto: ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti, non avvicinatevi ad essa finché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Il versetto 4 del capitolo 3 di Giosuè: prima d'ora non siete mai passati per questa via. Siamo partiti da queste parole per prendere uno spunto e sviluppare qualcosa che crediamo Dio abbia messo davanti a noi, e quindi è essere pronti per un tempo nuovo. Quello che Dio ha preparato per te è una via, una strada, dice qua, per la quale non sei mai passato prima. Dillo alla persona accanto a te: non sei mai passato prima da questa strada. Mai, sei mai passata prima da questa strada. Abbiamo parlato della transizione, abbiamo parlato dell'importanza delle delusioni, vi ricordate? La volta scorsa, quanto è importante essere delusi. Noi pensiamo che la delusione sia catastrofica, sia un mostro per la nostra vita. Dobbiamo invece ringraziare Dio per le delusioni, perché le delusioni non fanno altro che disilluderci dalle illusioni. Le delusioni fanno crollare le illusioni. Ed è molto meglio che la nostra vita sia basata sulle realtà e non sulle illusioni. Amen? Quindi quando noi siamo delusi o quando siamo stati delusi è perché è successo qualcosa che non ci aspettavamo. Il comportamento di una persona, la situazione al lavoro oppure in famiglia, qualunque cosa. E quella delusione ci ha aiutato a atterrare sulla realtà. Attenzione, qua non dobbiamo fare discorsi vittimistici, perché chi si sente deluso, chi è stato deluso, di solito ha un atteggiamento da vittima, ma non dobbiamo mai dimenticarci che non solo siamo stati delusi, ma anche noi abbiamo deluso. Non sembrate convinti, ma è così. È molto più probabile che tu abbia deluso qualcuno che non qualcuno abbia deluso te. Vi sto stuzzicando poi. La delusione fa bene alle nostre vite perché ci porta a vivere nella realtà, perché ci porta a fare delle scelte importanti per la nostra vita che determineranno sicuramente un futuro di qualità. Se vuoi un futuro di qualità, devi fare scelte di qualità, e le scelte devono essere basate ciò che Dio ti dice e sulla verità, sulla realtà che tu vivi. Ed è importante non lasciarsi mai ingannare o vivere nell'inganno. Quindi le delusioni ci hanno liberato da situazioni. Le prove, le circostanze negative dell'anno scorso, quelle preghiere non risposte. Abbiamo parlato della non risposta di Dio. La non risposta di Dio è molto, a volte, molto più potente di una risposta che noi vediamo, che noi qualcosa di tangibile, perché il no di Dio molto spesso ti ha evitato determinate catastrofi nel passato. Tu chiedevi e pregavi per qualcosa che non si è sbloccato e poi con il tempo ringrazi Dio che quella situazione in realtà non si è sbloccata per la tua vita, perché se si fosse sbloccata ti avrebbe intrappolato in qualcosa nel quale Dio non ti voleva. E con il tempo, nel futuro, hai capito che è stato un bene che Dio non ti abbia risposto. Una relazione sbagliata, un lavoro non preso, un finanziamento non accettato, una situazione che magari una casa che volevi affittare che poi si è rivelata con il tempo in realtà qualcosa che non era buono, cose del genere, no? E abbiamo parlato, il primo punto che abbiamo visto la volta scorsa era, chi se lo ricorda? Primo punto, in Giosuè al capitolo 1 abbiamo letto qualcosa di molto importante. Dopo la morte di Mosè, Giosuè 1:1, dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli diede la più grande rivelazione della sua vita. Mosè. Cioè Giosuè aveva fatto un funerale di 30 giorni con il popolo di Israele, per 30 giorni avevano fatto questo funerale, e Dio arriva nella vita di Giosuè e gli dice... Giosuè, Mosè è morto. Che rivelazione è questa? Quando Dio ti parla, tu vorresti qualcosa che non sai, vorresti sapere qualcosa che non sai, ma a volte non ci rendiamo conto che molto spesso noi non vogliamo accettare determinate situazioni e Dio deve semplicemente ripeterci ciò che è ovvio. Dio dice a Giosuè, Mosè, il mio servo, è morto, fattene una ragione, non tornerai in vita. Non è che più festeggerai il funerale, più pensi che lui ritornerà in vita. Non è una festa di resurrezione, è una festa di addio. Quindi significa, prenditi la tua responsabilità, quello che c'è scritto al versetto 2. Mosè, mio servo, è morto, ora dunque, alzati, dillo alla persona accanto a te, alzati. Cioè, no, stai seduto, non ti preoccupare. Alzati è un comando molto particolare nella cultura ebraica. La parola, l'espressione alzati significa sollevati da quella condizione di prostrazione. Convinciti del fatto che la situazione non cambia, ma tutto ciò che cambierà dipende dal fatto se tu ti metti in movimento. Tutto cambia se tu cominci a fare dei passi di fede. Le cose non cambiano se Mosè torna in vita, le cose cambiano se tu ti prendi la tua responsabilità. Questo alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo verso il paese che io do ai figli di Israele, io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà. O come dice un'altra traduzione che ci fa comprendere meglio, tutto ciò che il tuo piede calpesterà io te l'ho già dato. Ok, per spiegare ancora meglio questo concetto, Dio dice: io ti ho dato tutto quello che ti ho promesso, ma non sarà mai in tuo possesso finché tu non ci entri dentro. Cioè, finché non entri in quello che io ho preparato per te, non sarà mai tuo, anche se è tuo prima della fondazione del mondo. La guarigione è tua, la devi prendere, non la devi aspettare. Lo ripeto, la guarigione è tua, non la devi aspettare, la devi prendere. Qualche settimana fa, mentre durante, non so che stavo facendo, Mary forse lo ricorda, cominciò a prendermi un dolore molto forte al trigemino, un'infiammazione impressionante. Non ho mai avuto dolori del genere, ho sofferto una volta di mal di mola, ma questo dolore è veramente incredibile, parte dalla tempia, ti prende dall'incisivo tutti i denti e poi ti tira tutto qua, è un nervo che parte dal cervello e passa dalla faccia fino al collo. E ho cominciato a prendere alcuni antidolorifici che non mi facevano niente, quantomeno mi facevano effetto mezz'ora, un'ora. Poi ho preso degli antinfiammatori, semplici Oki o dei Brufen e cose del genere. Ma non passavano, non passavano, non passavano. E mi ricordo che siamo andati a Novara con Mary, e lì il freddo è veramente micidiale. E ho avuto veramente difficoltà a stare concentrato. Nell'ultima serata, un sabato, l'ultimo sabato che abbiamo fatto a Novara, ho avuto dei dolori lancinanti mentre stavo cantando, e poi mi è passato, e poi mentre stavo predicando. Alla fine ho avuto serie difficoltà proprio a terminare la serata. Tutti se ne rendevano conto che stavo veramente male. E arrivato a un certo punto sia Mary che Daniela, la sorella che organizza le serate lì, dissero: sentiamo che dobbiamo pregare per te, e con l'olio, con l'unzione dell'olio. Ed erano molto convinte quando mi dissero questo. Noi sentiamo e crediamo che Dio vuole guarirti ora. E vedete, quando Dio parla dobbiamo prendere sul serio, perché in realtà bisogna afferrare nell'invisibile qualcosa che appartiene a noi. Qualcuno disse: la fede è andare dove non c'è niente, afferrare il niente e stringerlo finché non diventa qualcosa. Lo dico perché, ora dico qualche cosa per quanto riguarda le medicine e i nostri medici. Ma mi ricordo che mentre stavano pregando, loro mi misero un po' d'olio qui sulla faccia. Io odio le cose dalla faccia, creme, oli, per me non le sopporto. E solo per grazia. E in quel momento anche per fede. Ma pregavano per me, e in quel momento io dissi: io mi accordo con la fede di queste donne, mi accordo con la fede di tutti coloro che stanno pregando per me, nel nome di Gesù io ricevo ora questa guarigione. È stato qualcosa di straordinario, perché non è stato istantaneo, avevo ancora la faccia tutta indolenzita, ma quella sera andai a casa e decisi di non prendere assolutamente niente, ne presi solo poco prima o dopo, non mi ricordo. Fatto sta che da quella serata,
prima dell'olio,
da quella serata realmente non ho avuto più niente. Signore, io so che il Signore mi ha guarito, perché era veramente qualcosa di atroce. Qualcuno ha detto: dove fate delle punture, qualcuno deve farti altre cose, eccetera eccetera. Noi siamo in un tempo, ascoltatemi attentamente per favore, siamo in un tempo dove realmente dobbiamo ringraziare Dio per le scoperte mediche e scientifiche che ci sono. Però dobbiamo anche dire una cosa: ringraziando Dio per i nostri medici e ringraziando Dio anche per le medicine che prendiamo, ma le stesse medicine che a volte ci aiutano possono anche ucciderci da un istante all'altro. Rosario Ciaccio, che è a casa e che ci sta seguendo in questo momento, ne è la testimonianza. È un miracolo, è stato il Signore, ha guardato la sua vita per un mix di medicinali sbagliato, stava letteralmente distruggendo il suo stomaco. E a volte per un niente. Ora noi dobbiamo comprendere una cosa, che sempre di più dobbiamo veramente fidarci di Dio. Amen. Dobbiamo fidarci delle promesse di Dio, di ciò che Lui ci ha promesso, e confidare nel fatto che Lui protegge la nostra vita, che Lui proteggerà il nostro uscire e il nostro entrare. A volte i nostri medici sono diventati i nostri idoli, le ricette mediche sono diventate il Vangelo che leggiamo giornalmente e che crediamo con assoluta fede. E ripeto, senza critica, voi sapete come sto, credo che comprendete come sto parlando in questo momento, con quale cuore, con quale attitudine, ma sempre di più dobbiamo credere in Dio, non quando stiamo male. Perché quando stiamo male è molto difficile avere fede in Dio. Perché ti affidi alla prima pillola, ti affidi alla prima polverina, ti affidi al primo medico. Noi dobbiamo sviluppare fede quando stiamo bene.
Amen.
Se hai problemi economici è difficile credere in Dio ora. Dobbiamo credere in Dio quando le cose vanno bene. Quando stai bene fisicamente, fortifica la tua fede. E dobbiamo assolutamente reclamare questo e questo tipo di crescita nella nostra vita. E certe dipendenze, con l'aiuto dello Spirito Santo, dobbiamo imparare a lasciarle andare. Dice, ma che cos'è? Una pillola? Va bene, una pillola, va bene, una pillola. Comprendete quello che sto dicendo? Possiamo crescere in questo, sì o no? Possiamo crescere nella rivelazione di quello che è il piano di Dio e la volontà di Dio per la nostra vita, che è buona, accettevole ed è perfetta per la nostra vita. Dobbiamo imparare a fare un buon funerale a tutto quello che ha prodotto o che produce dipendenza nella nostra vita, una dipendenza non buona. Alcune dipendenze sono buone, buone dipendere da un buon caffè la mattina quando ti svegli. No, anche se qualcuno dice che non fa bene. Ci sono delle cose buone, delle buone tradizioni o abitudini che abbiamo. È una buona abitudine lavarsi. Ogni tanto. Scherziamo naturalmente, però... ci sono delle cose che credo che lo Spirito Santo voglia sviluppare nella nostra vita quest'anno e che produrranno tanto coraggio e tanta fermezza. E vorrei parlarvi di questo secondo punto. Il secondo punto di cui vogliamo parlare questa sera è per essere pronti per quella cosa nuova che Dio ha preparato per noi. Dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte coraggiose. Dobbiamo avere il coraggio di fare scelte coraggiose. Vorrei iniziare, proprio si è aperto così, in Isaia 43, il versetto 18 e 19, in quello che abbiamo accennato all'inizio questa sera. Quando Dio fa qualcosa di nuovo, il problema è riconoscerlo. Il problema non è se Dio farà o se Dio non farà. Dio fa continuamente qualcosa di nuovo nella nostra vita. Il problema fondamentale è riconoscerlo. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, dice l'Apostolo Paolo, in realtà lo dice Isaia. Queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Dio a volte permette determinate cose nella nostra vita, e noi lo vedremo stasera, per portarci ad un livello maggiore di maturità e di fede, di coraggio nella nostra vita, perché ciò che ci sta davanti ha bisogno di noi più coraggiosi, ha bisogno di noi più fortificati, ha bisogno di noi più decisi. Ci sono delle sfide davanti a noi che hanno bisogno della nostra presenza in una maniera diversa. Quindi abbiamo bisogno di crescere. Noi vogliamo che Dio cambi le circostanze attorno a noi, ma Dio vuole cambiare noi. Lo diciamo spesso e ci ritorniamo spesso su questo. Perché? Perché le sfide di domani avranno bisogno di noi più decisi, più concentrati, più determinati, più forti nella fede, più determinati in quello che noi crediamo. Persone stabili che dicono no, Dio l'ha detto, è così, non può essere diversamente. Dio ha detto che si deve fare in questa maniera e noi l'affronteremo come Dio dice. E Isaia 43, 18 e 19 dice: non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. La domanda è: non la riconoscerete voi? Dio sta dicendo: io lo faccio. Anzi, Dio sta dicendo: io lo sto facendo. Ma dov'è? Non stiamo guardando nel posto sbagliato, stiamo guardando nel modo sbagliato. Non è il posto sbagliato, è il modo che è sbagliato. Ecco perché Paolo prega per gli Efesini e dice: io prego il Dio, il Padre della gloria, che vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per una piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi del vostro intendimento affinché sappiate. Il problema non è attorno a noi, il problema è come noi viviamo le cose. Non è dove stiamo guardando, è come stiamo guardando. Io sto per fare una cosa nuova, essa germoglierà, questa è la promessa di Dio, la riconoscerete voi? Quindi il problema è come guardiamo. E voglio farvi vedere questo episodio in Matteo al capitolo 14. È l'episodio di quando, voglio farvi notare una cosa che probabilmente non avete notato, avete notato poco. È capitato a me, per me è stata una grande sorpresa. L'episodio era questo, cioè il momento particolare era Gesù aveva appena sfamato le folle, 5.000 uomini senza contare donne e bambini, quindi si parla di almeno 20.000 persone con 5 pani e 2 pesci. Non so quanti di voi hanno mai visto moltiplicazione di cibo, io sì. Ho visto moltiplicare il cibo in maniera incredibile. In anni con la nostra scuola biblica, la Fire Generation, abbiamo visto situazioni veramente straordinarie ed esilaranti in alcuni casi. Pasta che non finiva mai dalla pentola, riso che non finiva mai. E con un chilo di riso abbiamo sfamato più di 30 persone, sono cose incredibili che Dio ha fatto. Io sono testimone di miracoli del genere, miracoli di creazione letteralmente. O quando il gasolio della macchina non finiva mai, quando il segnale della macchina ti dava se puoi fare solo 10 chilometri, l'abbiamo fatto più di 100. Abbiamo visto miracoli dove Dio ha moltiplicato cose. Dio non moltiplica le persone, Dio moltiplica le cose. Ed è scritto qua al versetto 21, Matteo 14, 21, coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini. Ma guardate qui il versetto 22 che è molto importante. Subito dopo Gesù costrinse, dite insieme a me, costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva mentre egli licenziava le folle, e dopo averle congedate salì sul monte in disparte per pregare, e fattosi sera era là tutto solo. Guardate il versetto 24. La barca intanto si trovava al largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ora, quando mai si è sentito che Gesù ha mandato i suoi in una condizione di pericolo? Quando mai è successo che Gesù ha costretto i suoi discepoli a salire su una barca per precederlo all'altra riva e i discepoli hanno letteralmente rischiato di morire? La domanda è: perché Gesù lo ha fatto? Perché vedete, tenete il segno in Marco 14 per favore e venite con me in Matteo 14, venite con me in Marco al capitolo 4. C'è un altro episodio, vi ricordate di una tempesta? In questa tempesta, quando arrivò questa tempesta, Marco capitolo 4, versetto 35, Gesù disse ai discepoli: passiamo all'altra riva, e Gesù era nella barca con loro. E quando arrivò la tempesta, Gesù letteralmente dormiva. E quando i discepoli svegliarono Gesù, dice qua al capitolo 4, al versetto 38, egli intanto stava dormendo a poppa sul guanciale, essi lo destarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli destato si sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi dunque furono presi da gran timore e dicevano tra loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Gesù calma la tempesta in questo episodio e i discepoli furono sconvolti perché dissero: ma chi è veramente costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? In Matteo 14 vediamo una situazione totalmente diversa. Gesù costringe i suoi a salire su una barca e a precederlo all'altra riva. E mentre stavano navigando, dice qua al versetto 24, la barca si trovava a largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Io non so quante volte ti sei trovato in una situazione dove hai fatto la volontà di Dio e il vento era contrario. Quando hai fatto e obbedito a Dio con tutto il tuo cuore e le onde hanno cominciato ad agitare la barca al punto tale da rischiare di farla capovolgere. Vedete, noi pensiamo, quando Dio ti manda in una determinata situazione, tutto va bene, tutto va liscio. Non è così, o quantomeno non è sempre così. Loro hanno ubbidito esattamente a quello che Gesù disse loro e si trovarono in una tempesta. La mia reazione? Bel pastore! Complimenti! Pensavamo che ci potevi mandare in una situazione con calma. Scusa, non sapevi che c'era una tempesta? Gesù sapeva che ci sarebbe stata una tempesta, sì o no? Certo. Perché li ha mandati? Non potevi chiederci di andarci prima o dopo? Perché proprio durante? Ed è scritto qua al versetto 26, 25, alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. E si misero a gridare dalla paura. Non avevano paura soltanto della tempesta, ora c'era qualcosa di più grande. Videro un fantasma e cominciarono a gridare ancora più forte. Perché? Perché a quel tempo c'era una leggenda. La leggenda diceva che se ti trovavi in mare durante una tempesta e vedevi un fantasma, quella era la morte che stava venendo a prenderti. Dai, c'era vento, c'erano le onde alte, il vento che soffiava e ti trovi una figura scura che cammina sulle acque. Bel pastore. Se non moriamo con il vento e con la tempesta, qua moriamo di infarto. E guardate il versetto 27. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Noi non capiremo tutto quello che è successo finora se non andiamo oltre. Dillo alla persona accanto a te: tu devi andare oltre. Non puoi fermarti alle circostanze, devi andare oltre. Certe cose non le comprendiamo, non perché le stiamo vedendo in un posto sbagliato, ma perché stiamo vedendo e guardando in maniera errata. E se vogliamo prepararci per quello che Dio ha preparato per noi, abbiamo bisogno di fare dei passi coraggiosi. Guardate il versetto 28, che è la cosa più folle, una delle cose più folli che una persona abbia mai potuto pensare di fare. E Pietro, rispondendo, gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Cioè, qua abbiamo a che fare con un pazzo scatenato che si chiamava Pietro, che non chiede a Gesù, gli dice: Signore, sbrigati a venire dentro la barca. No, se sei tu, fammi sperimentare quello che tu stai sperimentando. Fammi vivere al tuo livello. Avevano già visto, ascoltate perché questa è la parola chiave stasera, avevano già visto Gesù calmare la tempesta, ma non avevano mai visto Gesù camminarci dentro. Non so se è una buona notizia per te stasera, ma alcune tempeste non passeranno finché tu non farai qualcosa. Ci sono tempeste che lui calma, lo abbiamo visto, ma non è sempre così. Ci sono tempeste che vanno affrontate in una maniera totalmente diversa. Le tempeste condizionano la tua vita, è vero o no? Le tempeste condizionano la barca porta le persone ad avere instabilità e quindi a cadere in mare. Le onde possono risucchiarti giù e non farti risalire più niente. Mille cose possono succedere durante una tempesta. Ma, se Dio ti dà la possibilità di non essere condizionato dalla tempesta, se le onde non hanno più autorità nella tua vita, se il vento non ha più autorità sulla tua vita, quella tempesta avrà ancora efficacia, sì o no?
No.
Ci sono tempeste che non si calmeranno, perché Dio ti insegnerà a camminarci dentro, a vivere come se non stesse succedendo niente. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Camminò sulle acque Pietro, sì o no? Prima gridava dalla paura, perché? Perché c'era una tempesta. Poi cominciò a gridare dalla paura, perché? Perché vide un fantasma, ma era Gesù. Poi tutto cambiò. Dillo insieme a me: all'improvviso tutto cambia. Cos'è che è cambiato? Nel momento in cui ebbero una rivelazione più profonda di Gesù, una rivelazione diversa. Chi è costui che calma le tempeste? Il mare e il vento gli ubbidiscono. Chi è costui? Lì ebbero una rivelazione straordinaria, vanno davanti colui che aveva autorità sugli elementi. In questo episodio ebbero una rivelazione ancora più profonda di Gesù. Gesù non solo calma il vento e calma la tempesta, Gesù letteralmente è indipendente da essi. Ascoltatemi, perché qua c'è una chiave importante per poter entrare in un livello maggiore. Ci sono situazioni che tu preghi che non cambiano. Abbiamo autorità, autorità. Noi pensiamo che l'autorità abbia a che fare con il placare determinate cose. L'autorità non ha solo a che fare con il placare il vento e la tempesta, l'autorità ha a che fare con il camminarci dentro come se non esistesse. Pietro ha sperimentato questo perché ha avuto una rivelazione diversa, è più profonda, è più diversa, chiamiamola così, diversa di Gesù. Guardate cosa succede qua, perché questo è un passaggio importante. Vedendo il vento forte, verso 30, ebbe paura. Paura perché? Dice: ebbe paura e cominciando ad affondare gridò dicendo: Signore, salvami. Pietro vide il vento. La domanda è: c'era il vento prima, sì o no?
Sì.
Certo che c'era il vento. Cosa cambiò nel momento in cui cominciò a camminare sulle acque? Il vento si placò, il vento cessò?
No.
No, lui. Il vento continuava a soffiare, le onde continuavano a ondeggiare. E qual era la cosa più sicura sulla quale tu potevi stare in quel momento? La barca. Ma la barca stava per capovolgersi. Stare lì dove lui vuole che tu sia. Fare quel passo di coraggio, fare quel passo di fede, fare quel determinato atto di coraggio che ti dà stabilità in mezzo al vento, in mezzo alla tempesta, dove gli altri stanno per morire e tu no. Attenzione, Pietro comincia a vedere il vento. C'era il vento prima? Certo. E questo è il discorso. La nostra fede è fondata su quello che lui ci dice, non sulle circostanze. Gesù disse a Pietro: vieni. E lui?
No.
E quando lui smise di camminare per fede e vide attorno a sé, la Bibbia dice che non è che affondò, cominciò ad affondare piano piano. E questo è soprannaturale, pure questo è soprannaturale, perché è direttamente proporzionale alla fede che se ne sta andando via dal cuore. Signore salvami. Gesù prese Pietro e lo tirò su e lo mise dove? No,
sul mare.
Gesù lo tira su e lo mette accanto a sé. Dov'era Gesù? E dice il versetto 33 e il versetto 32: poi quando salirono in barca il vento si acquietò. E oggi ho pensato su questo, ho detto ci sono tempeste che non si calmeranno finché non esci dalla barca e poi ci rientri. Ci sono, quando siamo in una tempesta e questa tempesta non si calma, quello è il momento più straordinario, quello è il momento in cui Dio desidera che noi facciamo un'esperienza totalmente nuova nella nostra. Perché non si sta calmando questa tempesta? Probabilmente perché dobbiamo fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima e che non abbiamo mai avuto il coraggio di fare. Ognuno applichi questa cosa a se stesso, ok? Perché i principi, i metodi di applicazione sono innumerevoli. Ma se vogliamo essere pronti e prepararci per qualcosa di nuovo che Dio prepara per noi, dobbiamo cominciare a fare dei passi di fede. Se vogliamo che le nostre finanze si sblocchino, dobbiamo fare dei passi di fede. Se vogliamo che le nostre situazioni in famiglia si sblocchino, dobbiamo fare dei passi di fede. Se vogliamo che le situazioni del nostro lavoro cambino, dobbiamo fare dei passi di fede. Se vogliamo un locale nuovo dove andarci a fare le riunioni, dobbiamo fare un passo di fede. C'è già. Grazie per l'entusiasmo.
Amen.
C'è già.
Amen.
C'è già. Voglio che preghiate per questa settimana, che è una settimana determinante per noi, per l'opera giubileo. Ok? Siamo tutti chiamati a prenderci delle responsabilità in questo. Perché Dio, Dio risponde e poi dobbiamo fare dei passi di fede. E quello che Dio fa va molto più al di là di quello che noi immaginiamo. È così. Ci sono tempeste che non termineranno, che non finiranno finché non facciamo dei passi di fede. Ed è così. So quello che vi sto dicendo perché lo sto vivendo in questo tempo.
Grazie.
No, è arrivato. Quando noi abbiamo una rivelazione più grande di chi Gesù è per la nostra vita, di colui che ti dice io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Ma lo hai appena fatto, mi hai lasciato e mi hai abbandonato. Signore, tu hai detto non mi avresti mai lasciato e mai abbandonato, lo hai appena fatto, mi hai costretto ad andare in una situazione dove mi hai messo nei guai, dove addirittura sto rischiando di morire. Perché è così? Perché lui è interessato alla nostra crescita. Lui è interessato al fatto che noi cresciamo. Dio vuole trasformare le nostre vite da membri di comunità a cittadini del regno di Dio. Amen. Con una mentalità e una cultura totalmente diversa. Se dobbiamo prepararci, dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte coraggiose. Avevano visto Gesù fare cose straordinarie, ma questa andava oltre ogni aspettativa. Nessuno aveva mai camminato sulle acque. Avevano visto guarigioni, avevano visto miracoli, ma queste cose accadevano anche nell'Antico Testamento. È vero o no? Il mare si apriva, i morti risuscitavano, i lebbrosi venivano mondati, i ciechi guariti, gli storpi. Non era una cosa nuova che Gesù stava facendo, era già accaduto nell'antichità. Comandare al mare, comandare al vento, comandare che le acque si aprano, alla fine erano delle cose che sì, erano straordinarie, ma le avevano già viste, ma nessuno aveva mai camminato sulle acque. Nessuno aveva dominato sugli elementi della natura come Gesù. Amen.
Okay.
Lui vuole insegnarti e vuole insegnarci qualcosa, che non esiste un limite a quello che noi possiamo vivere. Noi pensiamo che i nostri limiti siano il limite per le cose. Quando c'è qualcuno che ti dice non si può fare, è impossibile. E perché? Perché lui sta stabilendo il suo limite per quella determinata situazione. Quando Franco ha deciso di eliminare qua il negozio di mobili e fare una pizzeria, fare un locale, qualcuno gli avrà detto, sei pazzo, sei folle.
Io.
Vero o no?
Ah, guarda, io non sono lei. Me l'hanno detto.
Ma quando una persona persiste su determinate cose perché è convinto di quello che sta facendo, non ci sono limiti. Mi ricordo quando Dio... E quando abbiamo pregato in questo luogo, Dio ci disse, ci fece vedere, arriverà il momento in cui le persone aspetteranno fuori per entrare, in cui avete tantissime, avrete talmente tante prenotazioni che sarà difficile gestire l'affluenza delle persone. Subito dopo questo le cose andavano ancora più male. Quando Dio parla, a volte è così, Dio ti parla e le cose vanno peggio. Ma devi avere persistenza, devi rimanere fermo, devi rimanere stabile e devi aspettare, perché ciò che Dio ha detto si adempirà. E se Lui ha detto che arriveremo all'altra riva, noi arriveremo all'altra riva, o camminando sulle acque, o appesi ad un legno, o nuotando in qualche maniera, ma una cosa è certa, se Lui l'ha detto, succederà, punto e basta. Ma in questo caso, e qua concludo, Gesù ha voluto insegnare qualcosa ai suoi discepoli. Era la prima volta che li lasciava, la prima volta. Ma era un comando. Precedetemi all'altra riva. Gesù voleva insegnare loro qualcosa che è possibile. Anche vivere in fede in mezzo ad una tempesta straordinaria e vedere il soprannaturale accadere nel nome di Gesù. Alleluia. Dio è buono.
Amen.
Anche con Franco. Alziamoci in piedi, dai. Ringraziamo il Signore, ringraziamo Dio con tutto il cuore. Quest'anno sarà un anno particolare a livello economico. Sarà un anno di grandi conquiste. Sarà un anno di grandi soddisfazioni. Il 2019 sarà un anno di grandi soddisfazioni a livello economico, ma questo richiede dei passi di coraggio, questo richiede dei passi coraggiosi. Preparati. Questo richiede dei passi molto coraggiosi. Andrea, questo richiede dei passi coraggiosi, te lo dico con tutto il cuore. Per vedere Dio in maniera straordinaria.
Amen.
Tu ti devi fidare di questa donna che hai accanto. Alleluia. Prendiamoci per mano, dai, tutti quanti, prendiamoci per mano, dai. E ringraziamo Dio con tutto il cuore. Alleluia. Cantiamolo tutti insieme. Che la fede rende folli, Padre. Grazie perché la fede ci permette di vivere in maniera soprannaturale. Grazie per l'onore e il privilegio, Padre. Nel mezzo della tempesta hai fatto divertire Pietro facendolo camminare sulle acque. Un evento disastroso e catastrofico è diventato qualcosa di gradevole. Padre, noi ti ringraziamo perché la fede ci fa vivere il soprannaturale senza paura, senza timore. Grazie perché la tua gioia è la nostra forza. Padre, preparaci, ti chiediamo di prepararci per cose veramente straordinarie, cose che tu hai preparato per noi, e grazie perché ci costringerai a fare delle scelte coraggiose nella nostra vita. Grazie con tutto il cuore stasera, nel nome di Gesù. Salutiamoci, benediciamoci, facciamo la nostra offerta. E c'è il cestino da qualche parte.
Ma è quello grande? Sì, quello grande
posso. Salutiamo i nostri fratelli da casa.
Buonasera.